nel sentire che ci unisce, ci affraterna, non solo dal punto di vista culturale, teologico, senso lato, ma anche dal punto di vista fattuale, agente. Però Don Fabio è Bertelli, grossetano, parroco della diocesi di Grosseto, docente di teologia dogmatica all'Istituto Teologico Santa Caterina da Siena di Firenze nella sezione senese. Don Fabio, inoltre, questo è importante ricordarlo, non solo ha vari incarichi diocesani, vicariali, eccetera, ma è anche aiuto esorcista. E quindi come aiuto esorcista è come tale, per sua scelta, per sua adesione, iscritto a un'associazione che è l'Associazione Internazionale Esorcisti, che è riconosciuta dalla Santa Sede e che unisce, raccoglie quasi 1000 esorcisti nel mondo intero. Sono, se ben ricordo, quanti sono in Italia? Molti meno, però siamo dell'ordine di 250-300 esorcisti. E questa associazione è nata negli anni 90 per desiderio di un religioso paolino, Don Gabriele Amort, e poi si è sviluppata nel tempo. Perché questo? Perché per molti anni, dopo che il grado dell'esorcistato era stato tolto poi dalla formazione del presbitero, molte diocesi, quasi tutte direi, erano sprovviste, soprattutto negli anni immediatamente successivi al concilio, di un esorcista. E poi Don Fabio ci parlerà, perché è più un mestiere suo, è competenza sua, di cosa fa un esorcista e quali sono qual è la rilevanza della sua azione, della sua missione. E questa associazione ora è presieduta da padre Francesco Bamonte, il quale, credetemi, non è solamente per lui faticoso presiederla, è un esorcista, ma fisicamente se ne fa molto carico. Non è facile fare l'esorcista. In genere un esorcista è abbastanza consuetudine con l'ospedale e con i medici. Quindi fede e scienza, metastoria e condizione esistenziale. Mi presento brevemente. Io insegno filosofia e studi ebraici nella facoltà di teologia greco-cattolica dell'Università di Cluj, o Kolozsvár, che è la più grande università della Romania in Transilvania, un'università austriaca poi diventata romena dopo il 1918, fine della Grande Guerra. E insegno poi allo studio teologico San Zeno di Verona della facoltà del Triveneto, facoltà teologica del Triveneto. Sono anche un giornalista professionista, ho lavorato in vari quotidiani nazionali e riviste d'approfondimento. Ho insegnato a lungo storia moderna, storia delle relazioni ebraico-cristiane, ma negli ultimi 6-7 anni sono passato a una facoltà teologica, quindi allargando un po' i miei orizzonti. Questo mi è servito. Naturalmente la mia impostazione è più filosofica antropologica, quella invece di Don Fabio sarà un'impostazione più nettamente teologica con risvolti anche pastorali, cioè come dare una mano di fronte all'agire del male. Volevo citare all'inizio della mia relazione, ma vorrei con Don Fabio poi impostarla anche non come un dialogo serrato, ma in forma dialogante, citare quello che disse Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, il 12 settembre del 2001 durante l'udienza in Piazza San Pietro. 12 settembre, l'11 settembre del 2001, sapete che è successo, no? Twin Towers, attentato, le Torri Gemelle di New York e la morte di circa quasi 3.000 persone. Un atto terroristico che ha segnato profondamente l'inizio di questo terzo millennio, l'immaginario di tutti, e che sicuramente da un punto di vista iconico, di rappresentazione, è espressione del male inferto. Per quanto riguarda le vittime, sapete come la gente non solo è morta nel crollo, ma è morta anche per i postumi, per quanto ha respirato, perché queste torri erano piene d'amianto, di materiale anche chimicamente dannoso, sono morte anche successivamente. E Giovanni Paolo II disse: come possono verificarsi episodi di così selvaggia efferatezza? Il cuore dell'uomo è un abisso, ricordatevi questo termine, un abisso, da cui emergono a volte disegni di inaudita ferocia, capaci un attimo di sconvolgere la vita serena e operosa di un popolo. Se anche la forza delle tenebre sembra prevalere, il credente sa che il male e la morte non hanno l'ultima parola. Qui poggia la speranza cristiana. Ci sono alcune parole: abisso, ferocia, tenebre, lascia stare male, morte, speranza. Abbiamo prima individuato alcuni lemmi, alcuni termini che ci abbattono, non ci piegano, cioè, non c'è più speranza, no? Che facciamo? Però alla fine la speranza prevale. È una creazione nuova che colma quella che è la creazione antica e la creazione presente che si confronta quotidianamente con il male. Male che non necessariamente ha i risvolti delle torri gemelle, i risvolti di Stalin, i risvolti di Hitler o cose analoghe, insomma. Non è che il male è semplicemente annientamento di massa, ma è anche azione melliflua, ambigua, opportunistica, calcoletti, calcolucci al cospetto delle persone. Quindi il tema forte del male, e in questo Giovanni Paolo II come filosofo, perché ricordo che ha insegnato 25 anni filosofia ed etica in Polonia, il tema forte si snoda lungo un asse che non necessariamente tocca il cielo, non necessariamente coinvolge Dio, non necessariamente lo interpella, ma passa attraverso un asse tra le persone che si chiama relazione. La relazione nel tempo presente, nella vita della nostra quotidianità, può, non dico sanare il male, può ripararlo certamente, non dico possa impedirlo, ma può arginarlo. Il male è una forza che va arginata e che si argina solamente con il bene. Con il bene compiuto, con il bene agente, non con il bene meditato. Quindi quando Giovanni Paolo II in questa fase parla di credente, di credere, non necessariamente lui pensa alla fede. Pensa in fondo a quella coscienza morale che è dentro di noi. Qui non è che necessariamente voglio citare Kant, che era un grand'uomo e un sant'uomo, perché aveva un estremo rispetto del prossimo, cosa che nei suoi confronti non fu sempre esercitata. Ma è una percezione, va intesa come una percezione etica innata. Max Scheler direbbe, grande filosofo amato da Giovanni Paolo II per i suoi studi, direbbe un sentimento spirituale. Quindi il sentimento, la nostra emotività, la nostra empatia nei confronti dell'altro, spirituale, cioè un trascendere da parte nostra al cospetto dell'altro, di chi abbiamo di fronte. Solo in questo modo possiamo superare il nostro tragico, tragico quotidiano. Se non abbiamo consapevolezza di questo tragico, che a volte è anche molto, molto banale, molto infimo, molto, ripeto, non necessariamente abbiamo bisogno di grandi numeri o di grandi manifestazioni per comprendere il male. Non sono necessari gli Einsatzkommando sul fronte orientale. Sapete gli Einsatzkommando come erano? Erano dei reparti operativi delle SS, delle Waffen-SS o delle SS testa di morto, che una volta che l'esercito tedesco occupava un territorio, subentravano nelle retrovie e sterminavano sistematicamente le comunità ebraiche. Questa nella prima fase della Shoah. Poi invece si preferì agire con la determinazione della ghettizzazione e poi lo sterminio nei campi. Quindi non è necessario andare in cerca degli Einsatzkommando oppure degli stermini di Pol Pot. Tutto si gioca molto anche nella nostra intimità, nel nostro agire, nella nostra azione. Inevitabilmente chi ci ricorda il male, il suo agire, la sua presenza, è il grido dell'ultimo. L'ultimo che è anche il nostro prossimo in quel momento. È l'ultimo che invoca la nostra comprensione, la nostra attenzione, la nostra empatia. Beh, prima il grido di Stefanone, no? Quando ti chiama. Stefanone era contento, era sereno in quel momento. Però cerca la relazione, cerca la tua risposta. Ti ha mandato anche i bacetti, no? Dal balcone. E tu hai risposto.
Ti manda sempre.
Ti manda sempre, perché lui naturalmente cerca una continua
conferma.
E Stefanone è...
nella sua dimensione di semplicità.
Di semplicità.
Nell'essenza non complicata, non costruita, cerca le dimensioni radicali dell'uomo, che sono appunto la relazione con l'altro.
E Stefanone, che ha dei problemi psichici evidenti, è una creazione ferita, è una creazione imperfetta.
Certo, che per alcuni forse andrebbe, non dico eliminata, ma comunque tenuta a margine, no? Della dimensione reale, del sociale.
Mentre noi siamo portatori e custodi di tutta la creazione, questo fin da Genesi. È un impegno, è un dovere che consegue all'uomo, ad Adamo, come rappresentazione, un archetipo. Però Adamo a un certo punto cede alla tentazione. Quindi quella creazione che era perfetta, quella natura incontaminata, dove tutto funzionava fondamentalmente, dove probabilmente la morte sarebbe in corsa, non era immortale necessariamente Adamo, viene ad essere ferita. E noi siamo portatori di quella scelta, ma custodi allo stesso tempo di questa creazione. Quindi il nostro compito è quello di essere sempre positivi, generativi, arginare il male con la proposta, con una continua proposta. Un grande teologo riformato, protestante, usiamo questo termine, Karl Barth, che ha influenzato la teologia di tutto il Novecento, compresa quella cattolica, perché siamo grati ai riformati come Barth, come Moltmann, come Bonhoeffer, che ci hanno aperto orizzonti. Cioè, identificava il male un po' pericolosamente per i nostri amici esorcisti, no? Perché per loro il male è ipostatico, cioè è personale, è il demonio, Satana. Lo identificava invece con il niente, che lui in tedesco chiamava das Nichtige, cioè il niente operante, il niente che distrugge, il niente che annienta, das Nichtige. Cioè una possibilità di negazione della vita, del creato, quindi, presente forse fin prima di Bereshit, fin prima dell'origine del mondo, che Dio aveva contemplato, ma che nel suo disegno d'amore infinito, di libertà compiuta e piena, non aveva ostacolato, impedito, ma che purtroppo l'uomo mette in attuazione, concretizza. E su questo c'è la posizione di un filosofo italiano un po' dimenticato ma che andrebbe riscoperto, che è Luigi Parelson, che ha insegnato molti anni a Torino, e lui parlava di questo rischio della libertà, che nulla possa essere riattuato, riattivato. È un gioco questo, un gioco pericoloso, una battaglia, se vogliamo, una sfida, che nel tempo presente persiste. Il male opera, agisce, non lo possiamo negare, non lo possiamo impedire. Però ci aspetta una seconda creazione, che è in divenire e per la quale noi siamo già ora coinvolti, anche se non ci riguarderà da vicino, perché magari riguarderà fra 2.000, 3.000 anni, 4.000, che ne sappiamo, magari fra 30 anni, magari dopodomani, magari oggi pomeriggio. C'è una famosa, un passo della prima lettera dei Corinzi di San Paolo, che uno guardava a lungo, diceva San Paolo, dimentico del passato, i filippesi, proteso verso il futuro. Sapete perché diceva questo? Perché se noi rimaniamo vincolati al passato, facciamo il gioco del male, perché il male è anche rancore, rimuovere, lo dico in prima persona, Io sbaglio spesso su questo piano. Invece bisogna essere superiori di fronte alla meschinità e guardare al futuro, proteso verso il futuro. Da un punto di vista demonologico, chi si crogiola nel passato? È il demonio. Perché la sfida di Satana, la sfida di Lucifero, del demonio, insomma, del maligno, è una sfida che riguarda il passato indefinito, lontano nel tempo. E lui sa che il futuro determinerà la sua definitiva sconfitta. Da un punto di vista invece più teologico-cosmologico, sapremo che Dio, dice San Paolo, sarà tutto in tutto. Quindi sarà una nuova creazione dove il male non avrà neppure la possibilità di essere. Nel frattempo però il male ha una portata ontologica, cioè viene ad essere posto in essere, che noi con la relazione, come vi dicevo, siamo chiamati ad arginare. Una relazione che ci permette di formare il mondo. Quindi siamo partecipi nella relazione con i nostri amici. Parlo dei giovani là in fila, no? Perché vedo tutto in fila. Nella vostra relazione interpersonale, nelle incomprensioni come nelle comprensioni, negli innamoramenti come nei litigi, c'è questo formare il mondo. Questo formare il mondo. E finché il mondo si forma, il male viene arginato. Perché lo scopo del male, come del maligno, ci dirà anche Don Fabio, è distruggere l'uomo, innanzitutto, che lui non riconosce nel disegno divino, perché lo ritiene impastato di fango, un'immagine che anche i musulmani hanno. Però per loro il diavolo si chiama Iblis. Sapendo che Dio avrebbe formato l'uomo, creatura eletta, e che il suo figlio, incarnazione del Dio vivente, avrebbe avuto quella stessa carne, si ribella. Questa è la spiegazione della scrittura, l'interpretazione dei padri, quella è la dottrina. Ma rimaniamo sul tema della relazione, rimaniamo nel discorso sull'uomo. L'essere umano dimora nell'ascolto. Nell'ascolto sta la relazione. L'ascolto presuppone una parola espressa, parlare. Se ci viene negata la parola, già lì viene negata la relazione. Se ci viene negato l'ascolto, io non riconosco il volto dell'altro. Un grande filosofo del Novecento, Emmanuel Levinas, o Levinas, se vogliamo dirla alla lituana, un filosofo ebreo di origine lituana, poi naturalizzato francese, che vide buona parte della sua famiglia sterminata dai nazisti e dai lituani collaborazionisti dei nazisti, nel ghetto di Kaunas o Kovno, diceva che nel volto dell'altro noi riconosciamo una pienezza della relazione. Noi individuiamo, riconosciamo, riusciamo a percepire quella trascendenza che ci rende pienamente umani. Ma allo stesso tempo, diceva Levinas, che era un grande sostenitore, un grande partigiano non solo dell'etica nella relazione, cospetto dell'altro, ma anche della libertà, senza la quale non c'è etica, diceva che l'uomo non è solo libero di compiere un'azione, ma possiede anche il potere illimitato di rifiutarsi di subirla. Quindi partecipare dell'altro liberamente. Il male invece è una relazione che non si fonda sulla libertà, si fonda inevitabilmente sulla costrizione. Se non c'è la libertà, se c'è solo la costrizione, l'imposizione, viene a meno la responsabilità, che è un altro dato determinante per la relazione tra le persone e per arginare il male. La negazione, infatti, della libertà nella possibilità che ho di vivere, che ho di partecipare, che ho di vivere pienamente la mia vita, è qualcosa che ferisce profondamente e che impedisce un riscatto. Quando ci è impedito il riscatto, il male già ha assunto una portata ontologica, già lascia un solco, già lascia una ferita che ci vorrà molto tempo per immaginare. E comunque quel male inferto rimarrà, non sarà del tutto sanato, come la creazione. La creazione compromessa da Genesi non è stata completamente riparata. Noi siamo chiamati ad associarci a Dio o in una dimensione trascendente, una relazione etica con l'altro, nel riparare questa creazione, sapendo che non ci riusciremo del tutto. Ma il primo dovere etico è questo. Poi il male, qui volevo citare un altro pensatore, non è che si presenta, ripeto, con un volto inevitabilmente crudele, eccetera, ma è anche un male mascherato. È un male mascherato che cela i suoi propositi, distorce il significato autentico della relazione, fa credere di non essere il male, oppure fa credere di essere un male necessario, un male che si deve accettare. Su questa mascherata del male disse cose straordinarie, perché le provava sulla sua carne, non è che le diceva come i capoccioni all'università o in altri contesti o salotti, eccetera, per sentito dire, perché l'aveva percepito e sapeva, presagiva le conseguenze. Un grande pensatore, anche riformato, evangelico luterano, che era Dietrich Bonhoeffer. Non so se qualcuno l'ha sentito, Dietrich Bonhoeffer, dei giovani, ma vi consiglio di leggere il suo testo fondamentale, che è Resistenza e resa. Il diario e l'insieme di lettere che lui scrisse dal carcere di Tegel a Berlino quando fu imprigionato dalla Gestapo nel 1943. All'inizio di questo testo c'è un suo intervento che lui riuscì a nascondere in una soffitta prima di essere arrestato, che si intitolava Nachtzehn Jahren, 10 anni dopo, 1933, ascesa di Hitler al potere. In questo testo lui parla della mascherata del male, che lui aveva già visto, perché quando Hitler diventa cancelliere del Reich, poi successivamente anche presidente, assumendo tutte le funzioni, tanto Führer della nazione tedesca, lui dice che attenzione, rivolgendosi ai giovani, un Führer, che in tedesco non è solamente Hitler, è anche la guida turistica il Führer, può diventare Verführer, cioè pervertitore. Sapete, il tedesco è fatto di suffissi, di prefissi, che modificano poi una dimensione concettuale il significato delle cose. Però Bonhoeffer era molto preoccupato non tanto del male agente, ma quanto di quegli agenti ragionevoli, li chiamava lui. Cioè gente che diceva, vabbè, tutto sommato, il male minore. Quante volte l'abbiamo sentita, stava il male minore. Ma sì, bisogna pagare sto prezzo. Questi agenti ragionevoli sono quelli che creano quella pastetta in cui il male prolifica, germina, e forma quel contesto sociale di regole che non sono più regole, di norme che sono state cancellate, che possiamo definire regno dell'anomia, cioè della privazione di regole, che è un regno di follia, perché provate a vivere in una società senza regole e poi vi direte come va a finire. Ora, il dovere di esistere, il dovere di arginare il male, il dovere di impedire un regno capovolto, dove tutto è possibile, tutto è lecito, oppure tutto è vietato perché tutto sia possibile, come si può in qualche modo limitare? Sulla base di quale etica? E qui mi ricordo, qui adesso cedo la parola ad Ofano. Ci viene da un principio etico, che non è quello kantiano. Sapete kantiano, no? Devi dunque puoi, fai tante cose. Poi l'imperativo kantiano ha avuto tante formulazioni, però molte volte semplificando, i nazisti oppure un ufficiale dell'esercito tedesco agiva secondo l'imperativo kantiano. Devi, dunque, puoi. L'educazione prussiana. In realtà il problema in Kant non è tanto questo principio etico, che poi lui aveva elaborato anche in maniera più articolata e più sottile e più etica, scusate la ripetizione, ma era la coerenza. Non sempre la coerenza ha risvolti positivi. La coerenza può apparire ragionevole, ma non. Invece una rilettura dell'imperativo kantiano, con cui darò la parola ad un Bertelli, e quella di un altro pensatore tedesco di origine ebraica. Ho citato molti ebrei, anche molti tedeschi, ma guarda un po' perché non ho citato Heidegger, volevo citarlo ma non lo citerò per mancanza di tempo, non perché non avevo simpatia per Heidegger. Hans Jonas, grande pensatore tedesco di origine ebraica, elaborò questo imperativo: agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra. Vedete, questo è imperativo etico che guarda il futuro, guarda le generazioni future. Io non devo preoccuparmi di me stesso, anche di quello, ma io devo preoccuparmi di chi sarà dopo di me e che io non conosco. Quindi un volto che io posso solo immaginare, ma che so ci sarà, esisterà, se io cerco, se così si può dire, dicevano i rabbini, chi vi accoglie, se io cerco di rispettare, non dico tutti i 10 comandamenti, ma almeno i principi noachidi. E proprio su questa immagine noachide, che oppure citando il libro della Sapienza, non provocate la morte con gli errori della vostra vita, do una parola, spero, fruttuosa e feconda a Don Fabio.
Bene, io non vorrei essere troppo dogmatico, perché non credo che abbia senso, e spero che la grammatica che uso sia una grammatica condivisa, perché spesso il rischio che corriamo, stando di qua dalla cattedra, è quello di usare una terminologia che poi è prettamente tecnica e quindi non entra nel cuore delle persone, non nel loro vissuto. Per cui alcune cose che dirò vi chiedo di prenderle con beneficio di inventario, nel senso che magari potrebbe essere anche interessante poi cercare di ritrovarle nei meandri, nei percorsi della vostra esistenza. Mi riferisco specialmente davvero a questi cari ragazzi che sono in fondo, che capisco sono persone giovani, quindi probabilmente meriterebbero una medaglia per essere qui a mezz'ora e mezzo a sventolarsi, ma ascoltarci, no? Su tematiche che non sono certo così di, anche a te, certo, anche a te, di portata, come dire, proprio oggettivamente semplice. Poi Alberto nella sua somma sapienza ha fatto un resumé, una somma di tante cose belle che ci ha detto, anche tanti spunti che andrebbero comunque ripresi, rielaborati, riaccolti. Credo innanzitutto che dobbiamo sfatare un mito che è molto comune nella prassi, nel vissuto, nella dinamica pastorale, che è quello di pensare che bene o male, e bene e male, siano due forze contrastanti l'una all'altra, ma di pari entità e di pari origine. Ecco, non è assolutamente così. In questo senso, permettetemi, parlo da colui che è di parte, cioè io sono un prete cattolico, quindi ragiono di parte. Ecco, il bene, il sommo bene, per usare anche una terminologia tomista, è Dio, è l'infinito, è il creatore, colui che muove tutte le cose, ed è sommo e unico bene, e niente si può in una forma di graduazione arrivare a confrontarsi con lui nella misura della potenza opposta. Quando parliamo di male, parliamo di una scelta libera, consapevole, immediata e irreversibile di un essere creato, così come diceva bene prima Alberto, un essere creato che ha osato desiderare il mistero dell'ipostasi nella sua stessa dimensione angelica. Fra i tanti nomi che i padri della Chiesa hanno dato nel tempo e nello spazio al demonio, a Satana, c'è anche questa configurazione. Un padre dice: Satana ha un desiderio disordinato di una unione ipostatica del verbo di con la sua natura angelica, allo stesso modo dell'unione ipostatica dell'incarnazione. Questa cosa, l'unione ipostatica, cioè il Cristo che si univa a Gesù, il figlio di Dio che si univa a Satana, era secondo lui a lui dovuta, mentre il figlio di Dio ha accordato questa unione ipostatica, che è il grado sommo della dimensione relazionale, cioè la relazione fatta persona nella dimensione della carne, l'ha accordata alla natura umana. Pensate nelle dinamiche anche attuali, nostre, relazionali, penso sempre ad un rapporto uomo-donna, ad un rapporto di fidanzamento, quanto le, a volte le gelosie possono entrare, inficiare e rovinare per alcuni aspetti i nostri rapporti. Ecco, qui siamo di fronte ad una dimensione di gelosia somma, cioè Satana geloso dell'uomo perché il figlio di Dio ha condisceso alla natura umana e non è invece, non si è invece unito alla sua natura angelica. E in un documento del Concilio di Firenze IV, qui siamo nel 1215, quindi siamo 800 e passa anni fa, si legge un documento importante definito Firmiter, perché prende l'incipit dal testo latino, crediamo fermamente. Si legge a un certo punto che Dio ha creato tutto, tutte le cose, ha creato l'uno e l'altro ordine di creature, quello spirituale, quello materiale, gli angeli, il mondo terrestre, e poi l'uomo quasi partecipe dell'uno e dell'altro, cioè del mondo materiale e del mondo spirituale, composto di anima e di corpo. Siamo pienamente sotto dittatura aristotelico-tomista, quindi oggettivamente questa dimensione del singolo, dell'unità inscindibile di anima e corpo, ci rimanda ad un percorso del tempo, ma che secondo me è congruo per alcuni aspetti anche a definire la dimensione dell'uomo oggi. E poi aggiunge una postilla che è fondamentale. Il diavolo, infatti, o gli altri demoni, sono stati creati da Dio naturalmente buoni, ma da se stessi si sono trasformati in malvagi. L'uomo poi ha peccato per suggestione del demonio. Ecco, cosa significa questo? Una cosa molto semplice. C'è un passo parallelo di Romani, al capitolo 5, nel versetto 12, che poi nel proseguo fino al 21, che spiega in forma teologicamente compiuta questa dimensione. E cioè che il famoso peccato dell'amo, la mela, di cui i personaggi intelligenti ne hanno fatto un brand importante, no? Perché tutti noi in qualche modo viviamo di Apple, quantomeno la conosciamo. Ecco, il peccato dell'uomo non è frutto esclusivo della sua dimensione egocentrica, ma c'è comunque un intervento importante di suggestione da parte di Lucifero, da parte dell'angelo decaduto. Poi possiamo contrastare il racconto, possiamo relegarlo ad una dimensione favoristica, possiamo percepirne tutta la fragilità dal punto di vista della strutturazione antropologico-teologica, assolutamente sì. Però oggettivamente questa dimensione di intromissione nella vita dell'uomo da parte di Satana è un dato oggettivo che ha condotto l'uomo di allora ad abbandonare una fiducia in mare del Dio creatore e a gettarsi liberamente, senza alcuna costrizione, nelle mani di un suggestionatore. In antropologia teologica usiamo una parola che è oggettivamente specifica, anche se di uso veramente comune, ed è il fatto che Satana ha instillato nell'uomo il dubbio sulla bontà e sulla veridicità di Dio. Il dubbio, cioè, che quel Dio che ti ha creato, che ti ha voluto, che ti ha posto come Dominus, come Signore di tutte le cose create, sia veramente un Dio che vuole il tuo bene, la tua realizzazione, o non sia invece un Dio che ti vuole privare di una dimensione che è solamente a lui riservata, e quindi ha timore che la tua persona, il tuo essere creato, possa in qualche modo contrastare l'assolutezza della sua divinità. La storia, anche la storia della nostra fede, ci insegna che non è così, perché di fatto quel Dio che ci ha creati poi non ha avuto timore di ricreare essere veramente ricreati, rivestiti, riabilitati ad una relazione diversa con Dio. Per cui il male che alberga nel cuore dell'uomo è in ultima analisi una partecipazione a questa dimensione di orgoglio, di autosoteria, per usare un termine anche questo tecnico, cioè di pretesa di salvarsi da soli, che ha subito inficiato la relazione tra Dio e l'uomo. Giustamente prima Alberto parlava di immortalità. Quelli che abbiamo perduto nella natura umana sono i doni preternaturali, cioè quei doni immortalità e integrità che ci sarebbero stati accordati e che avremmo vissuto se l'uomo non avesse peccato, cioè se l'uomo non avesse subito rotto l'alleanza con Dio. E questo ha permesso che nel mondo entrasse tutta questa dimensione che oggettivamente conosciamo e sperimentiamo. Che poi ci sia una realtà demoniaca con la quale il Signore si confronta è un dato oggettivo che si evince dai testi evangelici. Non ce lo inventiamo noi, ma tutti gli evangelisti, sia i sinottici, quindi Luca, Marco e Matteo, sia lo stesso potente Giovanni, parlano di una lotta tra Gesù e Satana, di una lotta tra Dio e il maligno, di una lotta concreta tra lui e le realtà demoniache. L'evangelista Marco, che è quello più succinto, ha 16 capitoli, quindi è veramente un Vangelo, se volete, condensato nei minimi termini, spende fior di parole per raccontarci la lotta di Gesù con il demonio. C'è un avvenimento importante al capitolo 5, 20 versetti dell'indemoniato di Gerasa, che era abitato da legione, questa legione di demoni, ai quali il Signore permette di andare nei porci e di rovesciarsi nel mare. Quindi questa dimensione della lotta con il male e della presenza del male è una dimensione oggettiva della nostra vita. Questo male che nel mondo ha prodotto la morte. Il testo di Romani 5,12, questo versetto che tecnicamente viene definito un anacoluto sospensivo, perché è una frase che Paolo dice e poi rimane così, dice una cosa drammaticamente reale. Dice che come nel mondo è entrata la morte, e come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così la morte ha raggiunto tutti gli uomini e volante se mortò, perché tutti hanno peccato. O, secondo la traduzione della Vetus Latina, in quo omnes peccavenunt, perché in lui hanno peccato. E questa duplice definizione ci dà la possibilità di accedere a due principi teologici importanti, che sono quelli che abbiamo detto precedentemente. Il primo è la dimensione del fatto che nel primo uomo anche noi continuiamo a peccare in virtù di questa ferita, di questo vulnus che ci portiamo dentro. Il secondo è però che anche noi aderiamo alla ferita che il primo uomo ha prodotto e quindi continuiamo a trascinarci dentro il peccato. Come ci si cava le gambe in senso concreto? Ci si cava le gambe perché Dio non ci ha abbandonati. Quando l'uomo perse la tua amicizia, la recita una preghiera eucaristica, tu non l'hai abbandonato nelle mani del peccato, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. E come ci è venuto incontro il Signore? Nella relazione più alta, che è il suo figlio, che è Gesù, che è il Dio fatto uomo, l'uomo Dio, che si può relazionare con noi come uomo. Tanti ammirano Gesù a prescindere dalla sua natura divina, ma che è anche il Dio che ci riconduce nel seno della comunione eterna, della comunione celeste. E questa dimensione di frattura, e termino veramente, questa dimensione di frattura, di peccato, di separazione, noi l'abbiamo anche nelle realtà create, non solo nella dimensione interiore redenta alla nazione di Cristo, ma anche nelle realtà create, in quello che viviamo. La pandemia, Io non voglio certo dire che la pandemia sia opera esclusiva del demonio, però non possono riconoscere che in questa azione il demonio ci ha oggettivamente sguazzato, è proprio soddisfatto di questa dimensione di costrizione della nostra libertà e quindi anche di, come dire, segregazione personale, per non parlare poi di coloro che magari sono morti senza poter aver avuto il conforto di un confessore o di una comunione anche sensibile con le persone care, no? Quindi proprio un diavallo, una separazione concreta. E questa dimensione, appunto, la dimensione del peccato, si è riversata non solo sull'uomo e su tutti gli uomini, ma anche nelle realtà create. E il caro Paolo, non ve la leggo tutta, mi ero preparato su questa, però adesso penso che sia veramente superflua. Il caro Paolo, ad un certo punto, nel capitolo ottavo della lettera Romani, che è il cuore della lettera Romani, e nel cuore della lettera Romani c'è un altro cuore, che sono i versetti 18-25, lui dice: ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. E questa affermazione è sconvolgente. Noi la tratteniamo sulla carta, spesso la leggiamo quando ci capita nei testi liturgici, oppure se vogliamo fare una meditazione personale, ma se veramente acquisiamo tutta la potenza e la forza che questo testo ha, c'è davvero uno sguardo di speranza sul futuro che illumina però il presente. Cioè il nostro presente, che è sì un destino di morte, perché tutti noi uomini moriremo, è illuminato dalla forza, dalla parola di Dio, dall'azione dello Spirito che ci conduce alla gloria, alla comunione con Lui. È bellissimo, mi sono divertito in questi due giorni di relativa calma, mi sono divertito a fare uno screening sugli esegeti, come hanno tradotto. Ogni esegeta poi ama in qualche modo tradurre in forma diversa dal testo ufficiale le parole stesse. Alcune cose mi sono piaciute. Per esempio, uno dice: io sono infatti dell'opinione, quindi l'opinio, Paolo che dice un'opinione, che le sofferenze del tempo presente non hanno peso rispetto alla gloria futura che deve disvelarsi in noi. Anche questo, no? E qui faccio veramente un discorso pragmatico, se volete, dall'amico della porta accanto. Spesso noi diamo peso, anche eccessivo, alle dinamiche malevole che ci affliggono, perché le consideriamo contingenti e quindi dominanti nella nostra esperienza personale. Ma di fronte invece alla doxa, cioè alla gloria di Dio, alla chavoya, la potenza del Signore, sono tutte minimali, sono tutte dimensioni fragili, temporanee, che passano. Certo, passano perché passa la nostra vita, passa il tempo che c'è a disposizione, passa la nostra esperienza terrena, ma non passa nel dissolversi, nello sciogliersi, nella corruzione della carne, passa nella speranza della gloria. Come si può sperare? Come si può anche oggi sperare di fronte a dinamiche spesso avverse e malevole? Lo si può fare solamente avendo lo sguardo fisso sul Signore. Su questo perdonatemi, ma non posso così esimermi dal dirlo, perché è la verità della mia vita, credo sia la verità di milioni di cattolici, di persone che comunque sono affascinate da Gesù Cristo. Lui ha citato il grande rumoroso, fragoroso, il demonio fa tanto rumore, quando viene stanato fa veramente rumore, screpita, urla, vercia, si dimena, parla lingue straniere, dà tutto lo sfoggio di sé e della sua bravura e della sua capacità. E la cosa stupenda di padre Mauro è nel suo così parlare anche un po' ciociato, ma sta zitto, parli pure troppo, cioè veramente lo tratta quasi come un ragazzino indisciplinato, perché poi per alcuni aspetti lo è, nella sua pretesa di onnipotenza si rende veramente oggettivamente ridicolo. Ecco, il male è questo, è fragore, è luce, luce paillette, no? Cose che accerca questo disco. Il bene è davvero un male silenzioso, il bene è una dimensione più tranquilla. Vi lascio con questa immagine, sia io che padre Mauro, quando celebriamo l'Eucaristia, imponiamo le mani su quel pane e su quel vino, e per la preghiera consacratoria quel pane e quel vino si transustanziano, anche questo termine mutuato dalla teologia tomista, si transustanziano nel corpo e nel sangue del Signore. Ma Gesù non si è mai ribellato a questo gesto e non ha mai strepitato sotto le nostre mani. Quando sia io, sia padre Stefano, e soprattutto gli esorcisti, imponiamo le mani su una persona che è abitata, purtroppo posseduta, quantomeno disturbata dal demonio, si sente un incredibile rumore, veramente c'è una ribellione, c'è un ansimare, c'è un far stare male quella persona. Ecco, allora chi urla, chi strepita, chi cerca di mettersi in prima persona, di esporsi, in ultima analisi, è già sconfitto. Satana è già sconfitto, il Signore è la nostra luce, il Signore è la nostra forza, Lui sì che condurrà a pienezza e a compimento la nostra storia e davvero ci porterà alla gloria, cioè alla comunione eterna con Lui. Prima di effettuare un esorcismo su una persona si passa al vaglio di un gruppo di persone che sono definiti tecnicamente ausiliari dell'esorcista. E questo gruppo di persone ha proprio il compito specifico di verificare se questa persona sia effettivamente posseduta, quindi si parla di un fenomeno preternaturale, o se invece ci siano a questa persona problemi psichici. Quindi non si arriva in tu cur, si compie l'esorcismo sulla persona. Tu hai citato, hai detto giustamente nel 2021, a ricordarci una modernità, non c'è un'attualità. Però non pensate che queste cose non siano presenti oggi. Purtroppo sono più presenti di quello che crediamo. Così come non dobbiamo però pensare che tutti i casi di supposta possessione siano veramente possessioni.
Buongiorno. Allora, vabbè, premetto la mia ignoranza in materia biblica perché non ho mai fatto catechismo né niente, quindi quello che so lo so per mezzo della scuola, però quando io ho letto alcuni passi della Bibbia il termine Satan emergeva da parte degli ebrei contro dei cristiani e quindi era un nemico non universale come invece viene considerato oggi dal cristianesimo, un nemico specifico, e poi il cristianesimo dal mio punto di vista l'ha un po' in un certo senso banalizzato tutto ciò perché l'ha portato a ad essere un ente quasi fisico, no? La lotta, anche lei prima ha parlato di lotta tra Cristo e Satana, cioè non c'è una tendenza forse eccessiva a fisicizzare il male nel cristianesimo, anche perché anche quando nel mito, cioè il peccato originario, sempre per quanto so, non è mangiare la mela, il peccato è a quel punto, dice Dio, la conoscenza del bene e del male, non parla di creazione. Cioè, c'è una fisicità, se, dal mio punto di vista, per come la vedo io, che rende tutto un po' troppo semplice. E ancora, se effettivamente il peccato è conoscere, perché Dio vorrebbe l'ignoranza?
Questa risposta. Circa gli ebrei, Satan, la demonologia cristiana si inserisce, tutto il resto del cristianesimo, in quella che è il ceppo dell'ebraismo dal punto di vista di credenze, eccetera, eccetera, no? I principi, di dogma, così via. È una continuità nella novità. E anche la demonologia, seppur vi siano poi delle distinzioni, come tu osservavi, con Cristo nel Vangelo tutto cambia, tutto assume un contorno fisico, di lotta fisica, ma è la fisicità anche di Cristo che in qualche modo muta questa, la percezione della relazione con il diavolo. Il Satan nell'ebraismo, e abbiamo anche lì una lenta poi elaborazione della figura del demonio nell'ebraismo, che è un po' parallela anche alla concezione di Dio, primo tempio, secondo tempio, eccetera. Il Satan, per esempio nel libro di Giobbe, se tu leggi, vedi che il Satan è ammesso davanti al trono di Dio. E del Satan, che significa avversario, oppositore, mentre diavolo è da diaballo, divisore, il Satan viene utilizzato in qualche modo da Dio, o meglio, Dio permette che il Satan carichi di umiliazioni, di botte, di sfortune, di disgrazie, di Giobbe. Giobbe che era l'uomo più fedele, più credente, un modello. E perde tutto Giobbe, perde tutto. E nel grido di Giobbe, quando dicevo all'inizio il grido degli ultimi, nasce la teologia. Nel grido di Giobbe nasce la teologia. Questo mi sembra aver scritto Cacciare da qualche parte. Era una buona intuizione. Cioè nasce perché nel momento in cui io grido, Signore dove sei? Già mi pongo in ottica di relazione e mi aspetto una risposta, no? Cerco una risposta o un tentativo di risposta. Questo è più ebraico, Don Fabio ripetutamente ha citato San Tommaso direttamente, il pensiero, non la teologia, il pensiero ebraico è un po' più dubitativo nell'approccio. L'importanza del diavolo nell'ebraismo non è secondaria rispetto a quella nel cristianesimo. Ci sono gli esorcisti anche nell'ebraismo. L'esorcismo, Gesù era pienamente ebreo nel momento in cui compiva gli esorcismi nel Vangelo di Marco, eccetera, eccetera. Perché esisteva. Era però una modalità che poi nel corso del tempo si è modificata. Per esempio, la persona umana viene anche posseduta da uno spirito inquieto di un trapassato nell'ebraismo, si chiama Dibuk, questa creatura spirituale. E non ti sto a dire come facevano gli esorcismi, soprattutto a partire dal 500, i rabbini, con quelle cose moriva la gente, perché utilizzavano dei suffinigi, utilizzavano dei fumi, li facevano inanare dei fumi, delle combustioni, spesso morivano soffocate le persone. E soprattutto, cosa che Don Fabio può confermare, interloquivano i rabbini con gli spiriti che possedevano le persone, cosa che invece non c'è un'interlocuzione da parte dell'esorcista cattolico, non c'è, perché spiegherà Don Fabio per quale motivo, c'è invece un atteggiamento imperativo di farsi dire il nome, soprattutto come faceva Gesù, dimmi il tuo nome. Perché nel mondo ebraico tu hai detto il Satan è l'avversario generico che poi si configura come Lucifero, ma anche con i padri della Chiesa, ma è come un nome generico. Invece hanno precisi nomi, e nell'ebraismo il nome è identità della creatura, della persona. E il nome ha una grande importanza nell'ebraismo. Quando tu conosci il nome di una persona, se quello è un tuo avversario, già tu puoi fronteggiarlo. Il nome, nel nome di una persona, nell'ebraismo, c'è il destino. Come ad esempio Abramo, padre di molti. No? E infatti è padre di tutti Abramo, spirituale, carnale, di tutti. Quindi questa è la logica del Satan. Il Satan non ha un'accezione negativa, ma funzionale. Nel cristianesimo invece il male che fa il diavolo, semplificando, avviene sempre e comunque per permissione di Dio. Perché? Lì caro, si apre uno squarcio che noi non riusciamo a capire. Per un bene migliore, vaglielo a dire a quello che soffre, vaglielo a dire alla famiglia che patisce, alla faccia, preferivo stare per edificarmi. E adesso con Fabio perfezione.
Sì, ma solo terminando dicendo quello che diceva lui, c'è anche qui sempre il capitolo 8 della lettera Romani, c'è un versetto che è usato, se vuoi, un po' come panacea delle risposte, ed è quello che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, no? Per cui anche la possessione, la dimensione più provata, poi alla fine
qua chi soffre è dall'altra parte, quindi sicuramente un discorso che non dico lascia tempo di trova, ma ha i suoi punti di fragilità. Sulla questione invece dell'albero della conoscenza del bene e del male, quindi non tanto appunto del mangiare la mela o anche del famoso peccato sessuale iniziale, qui dobbiamo accettare un ragionamento parziale, che è quello di dire che comunque tra il creatore e la creatura esiste un iato, cioè esiste una separazione, esiste una dimensione di come dire, il creatore viene prima delle cose create. E quindi non c'è da parte di Dio una gelosia nei confronti dell'uomo che si emancipa in questo senso, no? Che sa. Però c'è sicuramente da parte di Dio un desiderio che l'uomo cresca in comunione con lui, non al di fuori dalle dinamiche che possono essere la relazione con lui. Cioè, o cerchi Dio o cerchi te stesso. Se cerchi Dio, trovi in pienezza te stesso. Se cerchi te stesso, rischi di rivolgerti agli idoli. Quindi a dinamiche che nel momento possono appagare la tua sede di conoscenza o anche il tuo desiderio di infinito, ma che in ultima analisi non producono poi il desiderio sperato, ma si ti portano fuori. Allora, in questa ottica non è più un Dio cattivo, no? C'è una canzone di Luca Carboni quando ero ragazzino, però Luca Carboni è attuale anche oggi, per alcuni aspetti, e parlava di un Dio cattivo e noioso appreso andando a dottrina. E non aveva tutti i torti per alcuni aspetti. Ecco, ma quell'immagine di Dio è un'immagine distorta, un'immagine non reale. L'immagine reale è quella di un Dio che ama le giuste proporzioni, ma desidera che l'uomo possa sviluppare il massimo della sua capacità, della sua intelligenza, della sua sapienza in comunione con Lui. Questo possiamo concederlo, cioè un Dio che ti ha creato vuole una relazione con te e non una dimensione aliena. Cioè non siamo macchinette che una volta messe sulla pista poi vanno impazzite. Ma il peccato rischia di farci fare questo. Ma siamo uomini e donne che cercano il bene, e il sommo bene in lui.
Buongiorno, salve. Cerco di fare due brevi domande. La prima riguarda appunto... La prima è...
Ma sei tutto nero, cioè...
problema, sì.
Beato te, voglio dire. Ma c'è cioè, tra me e lui, beato te, chiuso, perdonaci.
La prima riguarda la rappresentazione filmica dell'esorcismo e insomma del suo fortunato successo economico e della sua comunque rappresentazione e inserimento nel campo del cinema blockbuster. Un'opinione su questo. La seconda invece riguarderebbe, diciamo, l'esordio del discorso, quando appunto ti faccio faceva, c'è stata una selezione, mi pare sintomatica, di alcune manifestazioni del male. E io mi sono chiesto, visto che erano manifestazioni quasi tutte novecentesche, se altre manifestazioni invece comunque novecentesche o anche più recenti non fossero prese in considerazione, quale sia il motivo e se effettivamente viene posto il dubbio. Ad esempio, io penso al fenomeno del colonialismo che ha causato una quantità di morti e il male nel mondo, oppure all'azione della Chiesa Cattolica che ha sempre in questo paese stesso, in Occidente, ha avuto un'azione repressiva sulla sessualità delle persone, oppure l'azione politica di Papa Wojtyła in America Latina. Questo è grazie.
Allora, allora la parte della questione, sì, gli esempi, vabbè, insomma, se ti riferisci a quando Papa Wojtyła si affaccia al balcone con Pinochet, io so com'è andata, quindi praticamente lo fecero affacciare e non poté tirarsi indietro. Poi Papa Wojtyła, insomma, se vuoi paragonarmi quello a Mussolini sulla Mercedes scoperta con Hitler durante la visita ufficiale a Monaco, se la stessa valenza, insomma, mi sembra che sia un po' sproporzionata. Certamente la Chiesa ha le sue responsabilità nel passato, essendo anche Chiesa temporale, essendo potere politico, certamente ha commesso. Domani vedrete un film sui catari, no? I Bogumili. Basta pensare alla repressione degli albigesi nel sud della Francia, fu un atto di genocidio. Naturalmente sulla base di determinati principi, determinate convinzioni, determinate metodologie che noi giudichiamo con il senno di oggi e non con il senno d'allora, ma sicuramente furono efferati, però poi bisogna anche analizzare quali erano i contenuti della dottrina dualistica, per semplificare, no? Albigese, catara, per cui la materia, il creato, la creazione era male, la generatività dell'uomo era male, il matrimonio era male, la nascita di nuove creature era male, perché è il dio del male, nella loro visione dualista, che condiziona quello che è l'espressione del creato. Quindi, certo, era un metodo, adesso mica facciamo le crociate di questo tipo, oppure parliamo delle crociate. Gli esempi novecenteschi erano esempi, soprattutto, se hai notato, ho insistito più su Hitler che su Stalin. Stalin era meno, assolutamente. Ma sono due modalità diverse di soggiacere, possiamo utilizzare questa espressione, alle dinamiche e alle strategie del male. Diciamo che questo, che una volta ne parlai con un caro amico, pensatore illustre, italiano, da poco morto, insomma 2 o 3 anni fa, Guido Ceronetti, e dissi: Guido, dico, ma secondo te chi era più diabolico? Eravamo a pranzo a casa sua. Chi era più diabolico, satanico, se non ricordo bene, però volevo configurarlo in quel modo, Stalin o Hitler? Stalin, indubbiamente. Per cui io poi abbiamo discusso, credo che non, nessuno dei due lo fosse meno dell'altro, eccetera. Però c'è un aspetto nello studiare le due figure che sono rappresentative. Poi puoi mettermi in mezzo anche Pinochet, che era un massacratore. Ora, Stalin non dava nessun valore alla relazione con la persona che aveva di fronte. Cioè, Stalin poteva stringerti la mano, compagno che ringrazio per il lavoro che hai svolto nel piano quinquennale, tu uscivi, tornavi a casa e trovavi la GPU, trovavi la polizia segreta che ti spediva poi alla colina, eccetera. Cioè, non tradiva minimamente nessun sentimento, in questo senso. Questo lo dicono i nostri ormai defunti militanti del PC che risiedevano all'Hotel Lux. Io conobbi il figlio di uno, Bertazzoni, che stava all'Hotel Lux, tant'è che il figlio Vladimiro è stato sindaco anche di Mantova per il Partito Socialista di Sinistra, e cresciuto a Mosca e parlava russo, dice: a un certo punto temavamo ogni giorno della nostra incolumità, cioè non sapevi cosa gli passava per la testa. Hitler paradossalmente attribuiva a modo suo un valore alla relazione. Sono due culture diverse, due formazioni. Potresti anche dirmi: beh, Stalin addirittura ha studiato, se ben ricordo, in una scuola religiosa, ma dai gesuiti, ma non c'era una scuola gestita non a livello confessionale in Georgia, se non sbaglio, dei gesuiti, ma che lui frequentò per una formazione scolastica. Comunque la madre sognava per lui che fosse seminarista, eccetera. L'altro serviva messa dai benedettini, insomma andava a scuola anche dai benedettini. Ma ecco, il tema della relazione secondo me è determinante, questo si fa a operare un discrimine, perché nella relazione con l'altro, e ripeto questo concetto che tu puoi applicare poi a queste espressioni di male che tu hai elencato, che tu puoi individuare nella storia vicina o remota, nella relazione con l'altro, che sia anche conflittuale, che sia amicale, io mi associo in qualche modo a quello che è un disegno ulteriore sul mondo, un disegno su una trascendenza, che non è inevitabilmente una trascendenza legata all'esistenza o meno di Dio, è un trascendere anche etico, che va al di là di quella che è una condizione finita, carnale, materiale, ma che riconosce un qualcosa di più, un mer, si dice in tedesco, nell'altro uomo, che poi la vita di quest'uomo finisca, che si diventi polvere poi nel passare dei decenni, dei secoli, un altro discorso. Però è un atto di grande fiducia nei confronti dell'altro che ho di fronte. Bonhoeffer, che abbiamo citato, quando muore, questa descrizione, muore nel carcere del campo di concentramento di Flossenbürg il 9 aprile del 1945. Era stato assieme ad altri trasportato lì da Berlino perché i russi stavano arrivando a Berlino. Arrivò l'ordine direttamente dal bunker di Hitler di uccidere lui e gli altri, erano colpevoli di tradimento, eccetera, eccetera. Ora, la descrizione, per decenni abbiamo sentito questa descrizione, lui nudo completamente si avvia, c'è anche un film interpretato da un noto attore tedesco, su Bonhoeffer, lui nudo si avvia al patibolo, alla forca e viene impiccato. Non è vero. E dice, questa è la frase vera, questa è la fine per me e l'inizio della vita. Questa frase la disse prima di morire. In realtà Bonhoeffer venne strangolato lentamente, allentando e stringendo, con la corda di violino, mezzo seduto. Era il metodo che si applicò ai congiurati del 20 luglio, cioè quelli che attentarono la vita a Hitler nel 44. Ma lui disse, noi dobbiamo comportarci al cospetto, diciamo, nei confronti dell'altro, nella relazione con l'altro, etsi deus non daretur, come se Dio non esistesse, non ci fosse. Pensa che atto di fede nell'uomo che aveva costruito. Ma, aggiunge, in resistenza eresa, al cospetto di Dio. No? Resistenza eresa, Widerstand und Ergebung. La Widerstand è resistere, e lì ci siamo, una resistenza. Ergebung non è solamente in tedesco resa, è un darsi, ergeben, un darsi, perché la resa invece senza condizioni si dice capitulazione, ed è quella che fece la Germania. Cioè non c'erano più condizioni dopo il male inferto perché potesse pretendere una comprensione da parte dei vincitori. Per carità, i russi, quando sono arrivati in Prussia orientale fino a Berlino, si sono vendicati. Non dimentichiamo, è la povera gente che alla fine soffre, di qualsiasi etnia, di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi fede essa sia. Si è consumato, consiglio di leggere certa memorialistica, dall'una e dall'altra parte, è atroce quello che è successo, è atroce. Quindi sicuramente quello che tu hai detto, gli esempi novecenteschi sono esempi, potremmo fare anche esempi del 2000, non mancano. Quello delle Torri Gemelle era molto iconico, lo trovavo molto iconico. Prima citava gli idoli Don Fabio. Pensa che nella prima edizione del Novum Organum di Francesco Bacone, edizione seicentesca, nell'antiporta, cioè era quell'immagine, quella stampa che si metteva accanto al frontespizio nei libri antichi, poteva esserci l'autore come un'immagine simbolica. C'è un veliero che supera le due colonne d'Ercole e che va verso occidente, perché il significato era: superiamo le colonne d'Ercole, andiamo oltre e distruggiamo l'idola. Perché Francesco Bacone, la scienza, ci illuminerà, ci aprirà. E quando, io ricordo, proprio a Ceronetti, dissi, dopo le torri gemelle, dico, guarda, quelle due colonne, sono, le due torri erano come le due colonne d'Ercole, che erano a un estremo occidente. E non è che anche in quell'estremo occidente siamo andati per il sottile nella storia recente, eh? Perché insomma, se vogliamo disquisirne, no? Mi riferisco agli Stati Uniti. E...
Volevo solo...
Prego.
No, solo una cosa sul discorso della dimensione sessuale, perché è importante, credo che sia... tu l'hai buttata là, però capisco quanto possa aver inciso nel tempo e nello spazio questa posizione della Chiesa molto sessuola. Su questo credo che dobbiamo fare un grosso mea culpa per alcuni aspetti. Però se torniamo agli archetipi, ai fondamenti, non è così, perché io non mi stancherò mai di dirlo, chi mi conosce sa che faccio corsi prematrimoniali ogni anno, che sono impegnato in pastorale familiare, non mi stancherò mai di dirlo. La morale domestica, così come definita dagli esegeti nel capitolo 7 della prima lettera ai Corinti di Paolo, quindi un testo autorevole, tant'è che Paolo nel versetto 40 finisce dicendo: penso anch'io di avere lo Spirito di Dio, dice chiaramente agli sposi. Ecco, ovviamente dobbiamo fare un distinguo, lì si parla di uomo-donna, di coniugi, di uomo e donna sposati, non si contemplano altre dinamiche, e sarebbe attuale farlo, ma non credo che sia il momento opportuno questo, nemmeno poi la scienza adatta per farlo, almeno da parte mia. Ecco, lì Paolo però dice chiaramente: non astenetevi se non per un tempo breve, e usa l'aggettivo greco kairos, che vuol dire un tempo opportuno, un tempo importante, e poi tornate ad unirvi, perché il diavolo, quello di prima, non vi tenti nella carne. Quindi la dimensione unitiva del rapporto uomo-donna, la Chiesa in questo senso, la stimate e contemplate bene all'inizio, sempre, assolutamente. Poi nella storia certe realtà sono state distorte, penso al caro Agostino che diceva: tutto riesce bene con un uomo, molto meglio, purtroppo i figli vanno fatti con le donne. Ecco, sicuramente è una lettura un po' come dire, strumentale della relazione. Ecco, però questo non è quello che la Chiesa vede oggi, o almeno quello che nel vissuto della mia Chiesa, della Chiesa di Grosseto, noi doniamo e facciamo passare un messaggio, ma la dimensione della realtà sessuale è quanto di più bello e di più grande ci possa essere, quanto di più unitivo e anche di più mistico per alcuni aspetti possa accadere ad un uomo e una donna. E se siete ancora legati al concetto che la Chiesa non accetta alcune dinamiche, ecco, buttatele giù, perché vi garantisco che ai corsi prematrimoniali che facciamo, quasi tutti conviventi, quasi tutti spesso con figli e senza nessuna preclusione da parte di nessuno, perché questa è l'umanità che abbiamo adesso e con questo il Signore ci chiama a lavorare. Lo dico, perdonatemi, è sempre difficile non essere prete quando lo sei da più di 20 anni, no? Però questa è la realtà, ok?
Buongiorno, quando si prende la parola di Bu la si legge al contrario, ovviamente in caratteri ebraici, ovviamente con la pronuncia ebraica giusta, viene fuori la parola COVID. Dibuk, oltre ai vari significati, ha anche questo significato, è qualcosa di morto che si nutre di qualcosa di vivo. Scusate la banalità, ma virus è morto, si può replicare solo nelle cellule viventi. Ora, perché dico questo? Perché recentemente alcuni importanti teologi ortodossi, ma anche importanti starets delle comunità monastiche dell'estremo nord, ma anche su Monte Athos, eccetera, eccetera, ma anche alcuni cabalisti rabbini, eccetera, hanno identificato questa operazione come la più grande operazione di magia nera della storia. E in quasi tutte le lingue del mondo esiste il detto: Dio, chi vuol perdere prima di togliere. toglie la ragione. E quindi nel bel mezzo del ventunesimo secolo assistiamo a questa, come posso dire, questa irruzione dell'irrazionalità totale delle vite di tutti noi. E questo l'ha recentemente ribadito anche il grande gran maestro dell'ordine del Tempio di San Giovanni, che sono, diciamo, sono come templari orientali, che nati 30-40 anni prima degli stessi templari. E quindi vorrei sentire un pochino il vostro, mi interessa molto il vostro parere in proposito. Grazie.
Ho una cosa brevissima, poi ad Alberto risponderemo molto con più, però quando il testo di Romani 8 parla delle sofferenze del tempo presente, tiene dentro tutto, cioè tiene dentro la fragilità cosmica, subumana, intraumana, che è data da questa separazione dell'uomo da Dio attraverso il peccato di origine, che si riverbera anche nell'oggi. Quando le fasi apocalittiche dei Vangeli parlano, ci saranno guerre, ci saranno pestilenze, ci saranno carestie, ci saranno delle tempie delle pietre del tempio, non rimarrà niente. In ultima analisi prefigura uno scenario che è molto simile, aspetti, a quello che predescritto, a quello che accade oggi. Cioè noi non dobbiamo essere apodittici, apocalittici per forza, ora accade la fine, non dobbiamo nemmeno negare una lettura attenta dei tempi e capire, per esempio, che con il Covid la nostra vita ha evidenziato una normale fragilità, sia personale sia societaria, e quindi tutto quel delirio dell'onnipotenza di cui il peccato è d'origine ci ha in qualche modo investito, negativo, si riversa su queste dinamiche oggettive, su queste realtà che appartengono al comune vivere, al comune sentire. Per cui sono veramente d'accordo su questa lettura. Noi dobbiamo essere attenti a queste cose e capire che nella storia i segni ci sono. Sono un declino? Sì, sicuramente sì, però per noi cristiani è un declino illuminato dalla speranza e dalla fede. Questo altro. Per quanto il male sia potente, c'è quella immagine famosissima di Satana che è come un cane legato che ha una corda più o meno sufficientemente lunga, ma rimane sempre un cane legato. E allora anche da questo male oggettivo, che è questo periodo così immensamente lungo che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, riusciremo veramente a tirarne fuori le gambe e ad avere uno sguardo più sereno sul nostro limite, magari veramente più teocentrico, cioè più proiettato in Dio.
Siamo fuori tempo massimo.
Hai ragione.
Non saprei cosa dire. L'unica cosa è che alla fine di Romani, del capitolo 8, c'è questo inno conclusivo che non solo ci esalta la speranza, ma ci rassicura, no? Quando dice, fa un elenco di tutte le disgrazie possibili, tutte le potenze possibili, umane, sovrumane, eccetera, e mai ci si parlerà, eccetera, dalla morte. Questa è la conclusione. Questa del D-Book non la sapevo. Tra l'altro io recentemente ho curato un volume sul coronavirus, tra fede e ragione, dove sono intervenuti anche vari rabbini, e c'erano delle interessanti letture anche di indole cabalistica, sono sempre un po' rischiosette, questo sì. Però erano rabbini o studiosi solidi, ma questa non la sapevo, è molto interessante, molto curiosa.